Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e qui con me, come sempre, c'è il Princeps Senatus di Milano, però in questo... No, Torino, adesso sei di nuovo a Torino, perché...
No, mi cadi proprio lì, insomma, poi...
Vabbè, fa niente, adesso è andata così, quindi comunque Riccardo, c'è con noi sempre Riccardo.
Di Augusta Taurinorum, potremmo dire, tanto per stare in tema, no? Ciao Costa, siamo tornati, evviva, evviva! Scusate l'assenza.
Spegni questo entusiasmo, Riccardo, perché lo sappiamo già che sei in brodo di giuggiole. E quindi vi diamo il benvenuto a questa nuova serie, no? Abbiamo finito la settimana scorsa con quella dedicata al mio libro, che vi ricordo che è sempre in vendita su Amazon, qualora
link in descrizione
leggermi.
Questo sempre lo trovate,
quello ci sarà per puntata. Sempre anche tra 10 anni probabilmente, alla 12ª stagione del Bar starà ancora lì. A parte questo, invece entriamo, no, a piena con piena energia nella nuova serie del Bar, dedicata a un personaggio che a Riccardo piace poco, secondo me.
No, perché? Poco. Perché dici così? Perché dici così?
Assolutamente nulla. Infatti, ho visto la commozione nei suoi occhi quando gli ho proposto di fare questa serie per quest'anno. E togliendo invece la serie che io aspetto di fare da un po' di tempo, ma quella, la quarta stagione arriverà, non ti preoccupare, Riccardo.
Piano,
e
piano.
Quindi dedicata comunque a un personaggio super affascinante, incredibile della storia romana, ovvero il nostro buon Ottaviano, detto anche Augusto, ecco, mi verrebbe da
esatto,
dire.
Ci arriviamo ad Augusto, cominciamo con Ottaviano.
Sì, cominciamo con Ottaviano, ovviamente saranno un numero di puntate che mi pare fosse 6, Riccardo, l'ho fatta io.
Mi sembra, guarda, 2, 4, ce l'ho davanti agli occhi, sono 6 puntate.
6 puntate. Saremo insieme un mese e mezzo sul buon Ottaviano, cercheremo di descrivere, no, a tutto tondo, a 360 gradi, questa figura imponente, quindi ce le faremo bastare, ma non sarà proprio facilissimo.
Assolutamente, anche perché diciamo questa serie nasce un po' anche da un mio mezzo sfogo con l'internet, perché a un certo punto ho letto una serie di letture di Augusto che mi hanno fatto un po' drizzare, no, i capelli non ce l'ho più da un bel po', però insomma che mi hanno, come dire, messo un po' sul chi va, e ho detto no, attenzione, bisogna raccontare questo grandissimo personaggio per come veramente è stato, e quindi insomma iniziamo a dare il nostro piccolo e come sempre modestissimo contributo, ma cerchiamo insomma
e quindi...
di dare il via a tutto questo.
E quindi eccoci qui con la prima puntata, che ovviamente dedicheremo alla parte più giovanile, no, di quest'uomo che è campato tantissimo e ha cominciato a fare cose da subito, non dico quando è nato, ma ci siamo quasi.
Assolutamente.
Ci
Guarda,
siamo quasi.
È stato molto difficile, non so per te, ma per me è stato molto difficile fare una puntata sul giovane Augusto, perché lui praticamente comincia ad essere il king di tutta questa situazione a 19 anni praticamente.
Ed è per questo che abbiamo intitolato la prima puntata Il piccolo Princeps, e quindi però come prima cosa cerchiamo di dare, no, un po' di contesto su quando Augusto più o meno è nato, comunque dove è cresciuto, ecco.
Sì, lo facciamo sempre, anche perché, allora, sapete che abbiamo già affrontato abbondantemente l'argomento nelle nostre serie, insomma, estive che abbiamo fatto ormai 2 anni fa, Costa, credo, no? Ormai quasi.
Quasi, un anno e mezzo
quasi,
fa, perché era estate.
Quasi, un anno e mezzo fa, sì, su Roma, quindi insomma, vi invito, se volete avere proprio una cosa, una panoramica più generale, un pochino più ad ampio spettro, a rifarvi a quella serie, però come al solito, insomma, diamo qualche coordinata per inquadrare un po' il periodo. Allora, siamo alla nascita di Ottaviano nel 63 a.C. Cosa sta succedendo in quel periodo? Adesso lo vediamo. Diamo un piccolo sguardo alla famiglia, fondamentalmente, dove si trova, dove nasce veramente Ottaviano. Il padre di Ottaviano si chiama Gaio Ottavio, sapete che per come funzionano i nomi romani, no? C'è sempre questo nome, lo ritroviamo, no? Sempre nella famiglia. Originario di Velitre. Velitre è l'odierna Velletri, fondamentalmente, una città, per chi non è pratico, del Lazio, che si trova a una 30ina di chilometri a sud di Roma. Era un personaggio niente male anche lui in realtà, se te lo vai un po' a guardare, apparteneva all'agenzia Octavia, un'agenzia che originariamente era plebea, ma che in quel periodo fa fortuna e lo stesso, insomma, Gaio Octavio in realtà diventa un senatore della Repubblica, quindi insomma, passaggio fondamentale che certifica un passaggio di status non da poco. Nel 70 a.C. Octavio aveva fatto jackpot, per dirla, diciamo, con una terminologia moderna, perché? Perché si era sposato una donna di nome Azia, il cui padre era Marco Azio Balbo dell'agenzia Azia, che era un'agenzia non straordinariamente importante di Aricia. Aricia, sì, è proprio l'odierna antenata, cioè l'antenata dell'odierna Ariccia.
Se avete pensato alla porchetta, c'è un motivo.
Esatto. Ma erano però imparentati con un certo Gneo Pompeo Magno, cosa che insomma dava un certo lustro, no? Insomma, diciamo che il personaggio, non lo devo certo introdurre io, lo ricorderete sicuramente, è un attore molto importante di questi anni, un ottimate, una persona, insomma, da un curriculum niente male, e quindi insomma dava una certa importanza a questo matrimonio. La madre di Azia invece si chiamava Giulia, detta poi Giulia Minore, sorella di un uomo che negli anni successivi, insomma, lascerà qualcosa, Costa, no? A Roma e alla Repubblica, cioè Caio Giulio Cesare, di cui poi ti lascerò un po' parlare dopo, perché la parentesi te la dobbiamo dare, dai, nella puntata, mi sembra giusto.
Ma ti sorprenderò, caro
Mi
Riccardo, sai?
sorprenderai, va bene, me l'hai già detto mentre registriamo, non mi dai anticipazioni, quindi sono
Assolutamente
curioso.
no.
Comunque, Gaio Ottavio con questo matrimonio fa bingo, no? Non solo per le conseguenze che a noi oggi sono ovvie, ma perché sposando la figlia di una gens patrizia ha la strada spianata a tutte le cariche importanti e prestigiose della Repubblica. Ottaviano nasce quindi nel 63. Gli aneddoti su quel giorno si sprecano, alcuni li dirai tu, Costa, poi insomma ci arriviamo piano piano perché sono anche abbastanza divertenti. Ma cosa stava accadendo in quegli anni a Roma? Ce ne parla in modo molto estensivo in realtà Appiano nelle sue guerre civili. Ci racconta nel dettaglio tutto quello che sta avvenendo, di cui insomma abbiamo già parlato, come vi ho detto, nel dettaglio. In breve, comunque, ci sono due avvenimenti importanti in quegli anni. Dunque, nel 63 si abbatte una sciagura enorme su tutta Roma, un evento funesto che avrà un'eco millenaria e che ancora oggi nei licei italiani flagella gli studenti di latino di ogni età, cioè il fatto che Cicerone diventa console. Questa vera e propria calamità, questa sciagura, iattura incredibile, viene a seguito di un evento che, insomma, effettivamente è abbastanza grave. Cioè il fatto che Lucio Sergio Catilina, un arricchito spendaccione, un personaggio un po' oscuro, ambizioso, aveva puntato al consolato già anni prima, aveva avuto diverse accuse pendenti che, insomma, alla fine gli consentirono di non essere eletto, però proprio nel 63 ci aveva riprovato, sostenuto dai denari di un certo Crasso, personaggio importante che, insomma, no, quello del primo triumvirato, uno che aveva un buon portafoglio, mettiamola così, e cercava di emergere nella fazione dei popolari. Ci torniamo tra questa faida, perché insomma è quella che un po' è stato il leitmotiv di tanti anni di Roma, centinaia di anni, insomma, in questo periodo. E l'area, peraltro, quella di Populares, a cui apparteneva lo stesso Cesare, che però in quegli anni è ancora un po' acerbo, non ha la nomea, diciamo, né i mezzi per essere un vero attore attivo nella vicenda ancora, ma manca poco, ci arriveremo veramente tra poco tempo. Catilina quindi non viene eletto e viene eletto al suo posto Marco Tullio Cicerone. Catilina non demorde però, perché l'anno successivo, nel 62, ci riprova ancora, perché però stavolta, diciamo, viene anche un po' abbandonato da Crasso e dagli altri sostenitori. Forse avevano capito che non era proprio il cavallo giusto su cui puntare, e alla fine viene sconfitto ancora una volta, ma stavolta decide di provare a fare una specie di colpo di stato, praticamente. Questo colpo di stato fallisce, anche, bisogna insomma riconoscerlo, per il ruolo di Cicerone, no? Famosissime le catilinarie, tutto, diciamo, il suo ruolo all'interno di questa vicenda. Fa arrestare i responsabili, fa condannare tutti a morte, quindi insomma anche Cicerone non è che ci andava troppo per il sottile, tendenzialmente salvando la Repubblica, cosa che ovviamente ci ripeterà in continuazione per
Mamma
tutto il
mia,
resto della sua vita.
comunque devo dire, io adesso non so quanti nostri ascoltatori siano fan del wrestling, che praticamente Cicerone quando parla del suo salvare la Repubblica mi ricorda Kurt Angle quando dice che ha vinto la medaglia d'oro con il collo rotto, più o meno lo stesso numero di volte, soltanto che Kurt Angle veniva pagato profumatamente e Cicerone è finito ammazzato, quindi non lo so quanto gli è convenuto.
Beh, insomma, dai, era uno a cui piaceva il suono della sua voce, secondo me, gli piaceva
Beh,
molto.
no, questo è in dubbio, direi.
Comunque, è un episodio, insomma, più complesso di come l'abbiamo fatto adesso, molto interessante. Secondo me sulle Catilinari ci sta anche bene una serie, te la butto là,
sì,
in futuro.
Sì, si può anche fare, sì.
Perché
sì.
È interessante. Però, insomma, questo è un po' quello che sta avvenendo. Quindi c'è Marietta, mettiamola così. C'è un altro evento importante in quegli anni, a corollare di tutto questo, e che di fatto è anche un po' conseguenza del fatto che Pompeo Magno non è in città, e quindi quando si sa, no? Quando... come si dice, quando il gatto non c'è i topi ballano. Dove era Pompeo Magno? Pompeo Magno torna proprio nel 62 da una grande spedizione in Oriente, a cui ha veramente reso onore al suo appellativo. Lo diciamo sempre, l'abbiamo detto anche l'altra volta, Pompeo Magno ha avuto solo la sfortuna di nascere negli stessi anni, di essere, insomma, attivo negli stessi anni di Cesare, che un po' alla fine l'hanno adombrato, però era un personaggio assolutamente di spicco. E cosa ha fatto? Ha fatto questa grande spedizione in Oriente, in cui ha prima sconfitto i pirati, che per lo più avevano base a Creta, ma non solo, che minacciavano le grandi navi commerciali dai carichi preziosi, anche di grano proveniente dall'Egitto. Sappiamo ancora una volta, lo ricordiamo, quanto era importante il grano egizio a Roma per sfamare tutta quella miriade di persone che vivevano nella capitale. E poi non solo questo, anche la guerra contro Mitridate, il famoso re del Ponto, che da tanti anni era un po' una spina del fianco di Roma. Ce ne sono state tre di guerre, diciamo, mitridatiche. Insomma, la guerra è una cosa che dura nell'arco di una decina di anni e riduce alla fine, grazie proprio all'apporto di Pompeo Magno, questi domini mitridatici a regni clienti, quindi insomma una vittoria schiacciante. Questi eventi, insomma, si inseriscono all'interno di quella lotta un po' più ampia che vi ho accennato prima, che va avanti da diversi anni e che vedeva scontrarsi queste due grandi fazioni, gli Ottimati e i Populares. Allora, chi sono? Diamo un po' un paio di coordinate anche su questo. I primi derivano dalle famiglie che hanno fondato Roma, quindi in sostanza sono quelli che, semplificando molto, potremmo dire gli aristocratici, i nobili, sono gente acculturata, persone, insomma, di spicco. Nel tempo hanno visto personaggi molto importanti tipo Catone il Censore, Silla, Pompeo stesso in quegli anni, e che in virtù di questo primato pensano di essere gli unici a cogliere, come diremmo oggi, quella big picture, no? Che dice solo noi possiamo avere il quadro completo della situazione e quindi solo noi possiamo prendere le giuste decisioni per il futuro di Roma. Ovviamente qual è, diciamo, l'estrema conseguenza di un atteggiamento del genere? Che alla fine, in sostanza, questo atteggiamento di superiorità si traduce in una tendenza all'oligarchia, a dire solo noi lo capiamo, quindi lasciate fare a noi e quindi il potere ce lo spartiamo sempre noi, tra le stesse persone, i soliti amici, no? Che sanno più o meno come va la situazione. Invece, dall'altra parte, il tipico esponente dei Populares è quello che si diceva all'epoca l'homo novus, no? Cioè una persona che non aveva avuto precedenti incarichi politici, non aveva avuto, come dire, una storia magari alle spalle, spesso non era neanche super acculturato, magari era una persona che si era fatta da sé, diremmo oggi, no? Il self-made man, e che cercava di conquistare un nuovo spazio. Se lo spazio dei primi, degli acculturati, degli aristocratici è pieno, qual è lo spazio non riempito politicamente? Quello che veniva chiamato i plebei, ma non solo i poveri, i plebei nel senso gente che magari non sapeva mettere il pane a tavola, ma anche i cavalieri, cioè quella classe sociale, oggi la chiameremmo imprenditoriale, che sono magari sì poveri o comunque non ricchissimi, ma che tutto sommato magari hanno un mestiere, possono essere anche degli artigiani, cioè persone che però, nonostante abbiano un mestiere, sono un po' al di fuori del potere del popolo romano. Qual è il rovescio della medaglia qui? Il rovescio della medaglia qui è che spesso e volentieri si finisce per avere un atteggiamento un po' populista, no? Ne abbiamo viste di persone anche durante la nostra vecchia serie che arringavano gli esclusi con promesse, parole infuocate, a volte un po' fuori luogo e di semplicità spicciola. E insomma anche il nostro protagonista e Cesare ne faranno di queste mosse, qua e là nel tempo.
No, assolutamente no.
Ma non solo loro, insomma, era una tendenza comune.
Beh, sì,
quindi no. Per dire, in quegli anni sono gli Ottimati, in questi anni, che hanno un po' il potere, stanno vincendo la battaglia. Ma le cose, come vedremo, cambieranno abbastanza rapidamente. A questo punto, quindi, in questo contesto qui, nel 63 nasce Ottaviano, in un giorno in cui non mancano eventi e aneddoti di portata anche abbastanza straordinaria e colorita, no?
Questo assolutamente sì, caro Riccardo, ma io voglio fare un passetto indietro, perché tu hai parlato dei genitori, no? E dei nonni. Più o meno, della parentela un po' più stretta. Però capiamo un attimo chi è questa gens Ottavia, no? Più nello specifico, soprattutto perché ci viene utile, perché per affossarlo, no? Soprattutto quando a un certo punto era in rampa di lancio, ma molto giovane, gli diranno di tutto a questo poveraccio. Però vediamo un po' chi è. Ovviamente la fonte migliore per questo, perché gli affari suoi non credo, insomma, voleva farseli, è il buon Svetonio, che nelle sue Vite dei Cesari raccontano anche queste situazioni qui. Quindi la gens Ottavia ci dice che fosse un tempo tra le principali di Velletri, lo dimostrano molti elementi. C'è un quartiere della città che si chiama da tempo Ottavio, e c'era un altare insomma, consacrato a un Ottavio, e c'è un bel po' di cose in questo senso. Ci dice che però furono accolti nel Senato di Roma da Tarquinio Prisco fra le gentes minori, cioè quelle di minore importanza che non erano quelle che avevano fondato Roma. Però poi da Servio Tullio fu trasferita nel patriziato. Nel corso del tempo era ritornata alla plebe, infatti tu dicevi che no, in realtà la gens Ottavia di quel periodo, del periodo poco precedente alla nascita di Ottaviano, era effettivamente di estrazione plebea. E soltanto dopo un lungo intervallo ritornò al patriziato grazie al divino Giulio, ci dice, perché ovviamente è grazie a
Eh beh,
questa, no, a
certo.
questa amicizia, a questa parentela che riuscirà.
Ci vuole
E
raccomandazione, come in tutte le cose.
esatto, ci vuole una raccomandazione. Poi ci dice che ci fu un certo Gaio Ottavio Rufo, che fu il primo ad avere una magistratura per voto del popolo, fu un questore, che ebbe due figli, Gneo e Gaio. A questo punto, tramite i due figli, ha una spartizione questa famiglia. Gneo e tutti i suoi discendenti arrivano alle più alte cariche. Invece Gaio, un po' per caso, un po' per loro scelta, sono nell'ordine equestre fin quando arriva al padre, no? A Gaio Ottavio, il papà di Ottaviano, il vero papà di Ottaviano. Il bisavolo di Augusto, durante la Seconda Guerra Punica, prestò servizio in Sicilia come tribuno militare. Suo nonno invece fa delle cariche municipali, non è, insomma, non si dà al combattimento, e invecchiò in piena tranquillità con un ingente patrimonio. Ci racconta proprio tutto, no? Il buon Svetonio. Questo dice che lo hanno raccontato altri, perché Augusto invece dice di lui che è disceso da una famiglia di rango equestre, quindi non nobile. Che però era antica e ricca, e nel quale effettivamente, come hai detto tu, il primo senatore era stato suo padre. Quindi non era una famiglia, no, così tanto importante. Il buon Marcantonio, quando le cose, no, beh, insomma, poi lo vedremo nelle prossime puntate. Comunque Marcantonio sarà per lungo tempo il principale alleato e poi il primo dei nemici, oppure contemporaneamente il principale alleato e il primo dei
Tutto
nemici
insieme, sì.
del buon Ottaviano. Gli rinfaccia che il suo bisavolo era un liberto e un cordaio della zona di Turi, e un nonno che addirittura faceva l'agente di cambio, quindi praticamente, no?
Io pagherei tutto quello che ho per sentire tipo la voce adesso di Ottaviano, che di Antonio che dice Ottaviano che è figlio di un tipo,
Sì,
queste cose qua sarebbe
sarebbe
meraviglioso.
bellissimo, sarebbe bellissimo. Poi, purtroppo, ha detto che altro sui parenti paterni di Augusto non ha trovato. Comunque, Gaio Ottavio ci dice che suo padre fu ricco sin dall'inizio, no? Sin dalla gioventù, ed ebbe da subito un'alta considerazione. E infatti dice: sicché mi stupisco che anche di lui abbiano detto che era un agente di cambio, addirittura un galoppino elettorale o un attivista di Campo Marzio. Cioè, quindi gliel'hanno detto proprio di cotte e di crude per
Galoppino elettorale,
screditarlo
niente male,
al povero Augusto. In realtà ci dice che fu allevato tra cospicue ricchezze e quindi facilmente ed egregiamente svolse le cariche pubbliche. Fu pretore, poi successivamente divenne propretore in Macedonia. Mentre raggiungeva questa destinazione, per espresso ordine del Senato, trova alcuni schiavi fuggiaschi, no, appartenenti alle bande di Spartaco e di Catilina, che praticamente si erano, no, acquartierati nelle province, insomma, nella campagna, e facevano il bello e il cattivo tempo nel territorio di Turi, e quindi va lì e picchia e li butta giù, li manda a casa. Arriva effettivamente a fare il propretore, governa con energia, ma anche con altrettanta giustizia. Sconfigge in battaglia i Bessi e i Traci e trattò così bene gli alleati che Cicerone, no, ritorna il buon Cicerone, l'uomo della sciagura. Ci dice che, insomma, che in alcune lettere al fratello gli dice: tu devi prendere capito? Esempio del tuo vicino Ottavio, perché era proconsole d'Asia in quel momento, il fratello di Cicerone, di prendere, no? Esempio da questo propretore che sta facendo così bene tra gli alleati e se li tiene tanto buoni. Quindi Cicerone teneva in alta considerazione il padre di Ottaviano, quindi ci sta che poi, no, abbia cercato di prendersi anche il figlio. Magari vedeva in lui anche il bene di suo padre, non solo il fatto che Augusto lo teneva Cesare lo teneva di suo conto. Ci dice che sta ritornando dalla Macedonia, quindi prima di potersi candidare al consolato, ma muore improvvisamente. E lascia questi tre figli, Ottavia Maggiore, che aveva avuto da una prima moglie Ancaria, e poi Ottavia Minore e il nostro Gaio Ottavio, che poi diventerà Gaio Giulio Cesare Ottaviano, e anche Augusto, che aveva avuto invece da Azia. Sulle parentele della madre hai già detto tutto tu, e quindi alla fine, insomma, nasce in una considerazione niente male, anche se, caro Riccardo, qui anche sulla madre ha da ridire Antonio, perché ci dice, volendo infangare anche l'ascendenza materna di Augusto, gli rinfaccia che il suo bisavolo era di origine africana ed era stato ora profumiere, ora mugnaio ad
Vabbè,
Ariccia.
vale tutto proprio ormai.
Sì, proprio vale tutto. Poi c'è un altro, un Cassio Parmense, che in una lettera taccia Augusto da nipote non solo di un mugnaio, ma anche di un cambiavalute. Dice così: la tua farina materna ti viene dal più grossolano mulino di Ariccia, la impastò con le sue mani imbrattate di denaro un cambiavalute di Nerulo. Questa roba è divertente, cioè fa ridere moltissimo. Fa ridere moltissimo. Quindi la famiglia è questa,
La
con
famiglia è
tutto,
sistemata, diciamo.
sì, esatto, con la buona pace di Antonio e di quest'altro Cassio Parmense che vogliono, no, screditarla a tutti i costi. La famiglia c'è, è importante, ha le alleanze giuste per il periodo, mi viene da dire, e anche per quello che ne seguirà, però la famiglia è questa. Quindi lui nasce, Svedonio ci dice, 9 giorni prima delle calende di ottobre, quindi il 23 settembre, all'alba, precisa, quanto pare, proprio precisamente all'alba, in una zona del Palatino presso un posto chiamato Teste di Bue, Capita Bubula, dove poi al tempo di Svedonio c'è un santuario. E questo è un bel aneddoto, caro Riccardo, perché? Perché praticamente ci dice che poco dopo la sua morte viene istituito questo santuario da chi? Da un tizio che si chiama un giovane patrizio chiamato Gaio Letorio, che secondo gli atti del Senato dice per stornare da sé una pena piuttosto grave per adulterio, quindi aveva fatto un po', no, quello che gli pareva.
Birichino.
Tra l'altro, vabbè, fa ridere che uno che poi si protegge sotto
Sì.
Augusto parla di adulterio, cioè comunque è una cosa
Bellissima anche questa
divertente.
associazione.
E quindi appellandosi all'età e ai suoi natali, ci dice che lui era il proprietario e quasi il guardiano di quel suolo dove prima il divino Augusto aveva toccato nascendo, quindi proprio del posto in cui era nato. E quindi chiede di essere offerto in dono a quello che in certo modo era il suo proprio e particolare Dio. E quindi quella parte del palazzo viene consacrata e diventa effettivamente
Quindi in
un
sostanza non mi potete
santuario ad
fare
Augusto.
niente perché io ho fatto il tempio dove è nato Augusto, io sono
Esatto,
immune.
esatto, 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 esatto. Poi ci dice che ancora oggi si mostra la casetta in cui invece fu allevato, perché fu allevato in campagna a Velletri, che poi non era una campagna, era una città, però, però da noi è campagna, non è considerata campagna, che era molto modesta e simile a un piccolo magazzino. Tra l'altro i vicini erano convinti che fosse nato lì, anche se noi sappiamo quest'altra cosa. Quindi dice, ora ci si fa scrupolo ad entrarvi se non per necessità e devotamente, ma è ormai radicata opinione che chi vi entri senza seri motivi gli venga addosso una specie di orrore e paura. Si parla di questo nuovo proprietario che praticamente ci si è ritrovato a dormire e invece nella notte viene buttato fuori da un'improvvisa e inspiegabile forza e lo si trovò quasi inanimato con tutto il suo letto davanti alla porta. Praticamente il posto dove è stato allevato Ottaviano era una casa infestata dai fantasmi.
Praticamente basta, via, nessuno ci deve più
Sì, adesso no,
entrare.
non si può più entrare. E niente.
Chissà oggi cosa c'è in quel punto. Sarebbe bello
Ma non lo so,
scoprirlo.
dovremmo chiedere al comune di Velletri. Vuoi chiamarli tu?
Magari facciamo un sopralluogo, gli diciamo.
E comunque, questo è quanto, no, sulla nascita
Certo.
ci riporta a Svetonio e anche su, no, sulle attività della famiglia. So che tu invece sei prodigo di aneddoti.
Beh, te ne dico un paio perché sempre Svetonio, ovviamente, quando poi ne parlo un po' meglio di questa cosa di Svetonio, però ci sono un po' di aneddoti, no? Anche proprio del giorno della nascita. Cioè, per esempio, ci dice che proprio il giorno in cui nasce Ottavio, sì che ci sono degli eventi particolarmente premonitori di questo futuro fulgido avvenire. Per esempio, uno su tutti, l'abbiamo già citato l'altra volta, le mura di Velletri in quel giorno vengono colpite da un fulmine che è simbolo sempre, no, di potere o comunque di forza, e quindi se ne deduce che in quel giorno un velletrano che è appena nato sarebbe sicuramente asceso al potere. È chiaro che questa, detto tra noi, è tutta roba che viene detta dopo,
apocrifa,
no?
Successiva, sì.
Però è divertente, insomma. Poi, a un certo punto, c'è anche un aneddoto particolare in cui c'è il padre di Ottaviano che, insomma, era stato trattenuto proprio dal parto della moglie, perché era appena nato Ottaviano, e quindi arriva in Senato e arriva tardi, mentre i senatori stanno lì tutti a discutere una cosa grave che è appunto tutta la situazione di Catilina, no? che abbiamo descritto prima. E a un certo punto si comincia a discutere, c'è un senatore che si chiama Publio Nigidio Figulo, che quando entra affannato Caio Ottavio, cioè il padre di Ottaviano, gli dice: ma insomma, perché sei arrivato tardi? Che è successo? E lui gli ha detto: no, guarda, sta nascendo mio figlio, insomma, è una situazione così, mi immagino, non mi scocciare, no? Cioè, sono arrivato tardi, mio figlio è nato, eccetera. E lui, non pago, lo affronta in maniera abbastanza dura, dicendogli: ah, ci hai dato un re, capito? Come per dire questa cosa, no? In questa situazione particolarmente dura, probabilmente viene dal fatto che questo figlio, nonostante nasce in queste acque particolarmente brutte, ti ha fatto tardare, con tutti questi segni premonitori probabilmente sarà una persona importante. Non gliel'avesse mai detto, anche perché, tra parentesi, questo Nigidio era una specie di filosofo neopitagorico, quindi, no, sai, con una specie di occhio per questi segni, no, per queste cose un po' mistiche.
Quindi, certo.
Ottavio ha preso questo potere come per dire: se lo dici tu, insomma, in qualche modo mi fido. Ma non gliel'avesse mai detto, in realtà, perché lui si è spaventato. Sappiamo tutta la paranoia, no, che c'è a Roma sui re, sulla parola re. E quindi a un certo punto si spaventa, a un certo punto quasi voleva tornare a casa e uccidere il neonato per evitare il fatto che Roma potesse cadere sotto un re. Alla fine lo stesso Nigidio gli dice: no, aspetta un attimo, cioè placati, perché quello che intendo non è re inteso come quello che intendiamo noi, ma come una persona che comunque darà lustro a Roma. Insomma, questi sono alcuni, ce ne sono tanti.
Era una burla, stia tranquillo.
Però per farvi capire che comunque c'è la situazione intorno alla nascita di Augusto, ovviamente, sempre visto tutto quello che è avvenuto dopo, è particolare.
Comunque, il ragazzo è nato e fin qui ci siamo. A un certo punto crescerà pure, caro Riccardo.
Esatto. A un certo punto crescerà pure, ma è qui che viene il difficile, Costa, perché è veramente difficile parlare della giovinezza di Ottaviano, prima perché non abbiamo tantissime cose, ma secondo perché staccarla dalla sua carriera politica, che inizia molto presto, a un'età veramente giovane, è difficile. Cioè, qui passiamo da lui che ha 4-5 anni, viene un po' educato, prende la toga e poi a un certo punto comincia a fare cose, tendenzialmente. Lui stesso, peraltro, nelle Res Geste, che insomma citeremo più volte, abbiamo anche un po' usato per fare il teaser di questa stagione, ci dice: all'età di 19 anni, con mia personale decisione e a mie spese personali, costituì un esercito con il quale restituì a libertà la Repubblica oppressa da una fazione. A 19 anni. Cioè, insomma, capite quindi che un capitolo dedicato alla giovinezza di Ottaviano deve parlare di questo intervallo di tempo che è abbastanza ristretto, perché a differenza mia, che a 19 anni fondamentalmente era un cretino, lui nel
44
siamo
in due, anni, amico mio,
esatto,
siamo in due.
Cioè, già praticamente cambia la Repubblica Romana e diventa un leader in piena ascesa. Quindi la giovinezza è un momento di formazione dell'uomo che diventerà presto Ottaviano. Che succede? Succede che Ottaviano molto presto, a 4 anni, perde il padre, evento che già per sua natura è poco piacevole, ma che avviene nel momento in cui sembra che il padre, e quindi la sua famiglia, e quindi di riflesso lui, sia in piena rampa di lancio, perché in quegli anni stava correndo al consolato il buon padre di Ottaviano. Quindi, insomma, sappiamo quanto è importante una carica di questo tipo. Svetonio ci racconta tanti aneddoti sull'infanzia di Ottaviano, ai quali, come tutte le note biografiche, dobbiamo fare un po' attenzione, no? Come abbiamo detto già prima, a credere, ma che comunque vi riporto perché sono interessanti e danno un po' di colore sul personaggio, no? Svetonio viene definito da molti un pettegolo e trattato fino a non molto tempo fa, in realtà, come una specie di scritto runcolo da quattro soldi, no? In realtà è stato un po' rivalutato nel lavoro storiografico successivo, soprattutto negli anni recenti, e il suo contributo alla biografia dei Cesari, che peraltro vi consiglio di leggere perché è oggettivamente bella, cioè a prescindere da tutto, secondo me è scritta bene ed è fatta molto bene, è stato riqualificato nel corso del dibattito recente. A tal proposito vi invito a leggere, magari ve la dico meglio dopo, però l'introduzione di Lietta De Salvo, che è una professoressa di storia romana, nell'introduzione che fa alle Vite dei Cesari, che è un'edizione a cura di Francesco Casolati, ci sono tante edizioni ovviamente. In questa edizione secondo me si inquadra molto bene lo Svetonio proprio in quest'ottica, in cui un po' gli si restituisce un po' di dignità. Quindi sappiamo che, detto da Augusto, che da Svetonio, scusate, che Augusto, cioè Ottaviano, era di salute abbastanza cagionevole. Non era di una corporatura straordinaria, sembrava che fisicamente non avrebbe avuto un grande futuro, in realtà. Era sempre malaticcio, aveva una salute, insomma, un po' delicata. Dall'altro lato, però, ci dice sempre Svetonio che avesse un'ottima memoria. Era in grado di memorizzare questi lunghissimi brani di Omero. Ovviamente sempre quello si studiava, Costa, cioè c'è poco da fare.
Mi sembra anche giusto.
Certo. Era molto sveglio, svelto anche nel parlare. Era uno che faceva molti comizi, parlava spesso. Tanto che a 12 anni, nel foro, fu lui a recitare la Laudatio Funebris, no? Orazioni che si facevano in favore dei morti per la nonna Giulia, che proprio in quegli anni veniva a mancare. A 16 anni assume la toga virile. Che cos'è la toga virile? È quel passaggio fondamentalmente da bambino ad età adulta che viene certificato a un certo punto nella carriera di ogni romano. Ovviamente sono gli anni della guerra civile, 49-45, fra Cesare e Pompeo, insomma, e Ottaviano, nonostante il fatto che abbia questa giovane età, scalpita, cioè sembra quasi che nel momento in cui gli hanno messo addosso questa toga, lui assolutamente vuole fare la sua parte. E quindi che fa? Primo step, raggiunge in Spagna il buon Cesare, che in quegli anni sta affrontando poi i figli di Pompeo, no? C'è una situazione un po' particolare, mettendosi molto a rischio, e facendosi notare ancora una volta agli occhi del prozio, che lo tiene con sé, gli fa accumulare un po' di esperienza al suo fianco, salvo poi dicendogli: guarda, va bene, però primo rischi di morire perché non è che c'è una salute straordinaria, quindi magari stattene alla casa, come si dice, no? Da quelle parti. E dall'altra ti devi ancora formare, quindi vai a studiare ad Apollonia in Albania, dove insomma avrai modo di formarti nelle arti oratorie. Lo stesso Cesare ovviamente sapeva quant'era importante questo tipo di formazione, e quindi forse proprio per preparare una strada che lo stesso Cesare sembrava un po' intravedere lui, e che per lui, che insomma di lì a poco sarà veramente importante. Adesso è praticamente finita la giovinezza di Ottaviano, perché dobbiamo subito poi addentrarci.
Diventa subito adulto, sì.
Dobbiamo subito addentrarci nelle vicende politiche, e voglio farlo con calma, quindi insomma ci arriviamo nella prossima puntata. Però non possiamo non menzionare il ruolo di Cesare, che è determinante nella giovinezza, ma soprattutto nei primi anni di carriera politica di Ottaviano. Quindi vediamo un po', Costa, mi hai confezionato questa sorpresa, fammi un po' capire qual è.
Assolutamente, allora. Per pari grado, tu hai parlato del 49-45, che è ovviamente, no, gli anni della guerra civile, quindi ripercorriamola. 10 gennaio del 49 avanti Cristo, Cesare decide che è il caso, no, di sfidare il Senato, perché non è che lui, capito, si va a fare la guerra, fa la gloria, conquista, domina, fa quello che gli pare, e poi, no, arrivano i senatori a dirgli: no, adesso basta, ritorni come cittadino qualunque, anzi, vieni a farti processare perché hai esagerato. Quindi inizia questa guerra civile. Ovviamente, come sappiamo, c'è la battaglia di Farsalo, che viene vinta dalla fazione cesariana. Pompeo scappa in Egitto, viene ucciso dal fratello di Cleopatra, no? Che pensa di fare una cosa bella per Cesare. Cesare va lì, piange lo sconfitto, l'abbiamo raccontato comunque nella serie di 2 anni fa. E poi però ci sono varie sacche di resistenza, perché tutti i pompeiani, tutti gli optimates poi alla fine, e anche coloro che si ritenevano i veri fautori della Repubblica, invece contro, no, Cesare che voleva abbatterla, vengono pian piano sconfitti. C'è Tapso, c'è Munda, ci sono varie battaglie. In tutto questo alla fine lui è effettivamente il padrone assoluto di Roma, ma in tutto questo lui, si può dire, viene insomma fatto dittatore, però l'idea era: sistemo le cose e poi me ne vado. Sarebbe successo? Non lo sappiamo. Perché? Perché la pazienza di chi ancora gli era contro arriva alla fine e quindi viene ucciso. Viene ucciso mentre lo stesso Ottaviano è ancora in Grecia a prepararsi, no? A diventare bravo, a diventare il sostituto. Qui ci ritorna il buon Svedonio utile. Perché? Perché bisogna leggere il testamento di Cesare, che è la cosa veramente importante, no? Per quanto riguarda quello che serve a Ottaviano per rilanciarsi all'interno della vita. Lui ci dice che dietro la richiesta del suocero di Cesare, Lucio Pisone, viene aperto il testamento. Viene data lettura nella casa di Antonio, perché Antonio era ovviamente in quel momento il braccio destro, no, di Cesare, l'uomo che gli aveva provato a dare la corona di re, fondamentalmente. Cesare aveva rifiutato per ben 3 volte. Quindi Cesare lo aveva scritto nelle ultime idi di settembre, quindi comunque 6 mesi prima circa, nella sua proprietà di Lavico, e lo aveva affidato alla Suprema Vergine Vestale. Quinto Tuberone riferisce che, a partire dal suo primo consolato sino all'inizio della guerra civile, Cesare usava designare come erede Gneo Pompeo. Le cose non sono andate poi così, ecco. E così era stato letto anche ai soldati durante una donata. Invece, questo ultimo testamento istituiva ai eredi 3 nipoti per parti di sorelle. Gaio Ottavio, che è quello che ci interessa, per i 3/4. Lucio Pinario e Quinto Pedio per il restante 1/4. Quindi si capiva benissimo chi era, no, il favorito, perché 3/4 del suo patrimonio, della sua eredità, vanno a Gaio Ottavio. Quanto a Gaio Ottavio, in fondo al documento lo aveva adottato a far parte della sua famiglia e ad assumere il suo nome. Quindi nel testamento di Cesare si legge questa cosa qui. La maggioranza dei suoi assassini erano stati da lui nominati fra i tutori di un suo eventuale figlio nascituro, che come sappiamo esiste, perché c'è il figlio di Cleopatra, che peraltro lui aveva anche riconosciuto come figlio suo, famoso Cesarione. Decimo Bruto, che è uno dei congiurati che l'ha ucciso, era addirittura tra gli eredi in secondo grado, cioè, quindi non solo l'ha ammazzato, si scorda pure l'eredità, perché sai, adesso sei diventato giusto il nemico, così, tanto per dirne uno. Al popolo lasciò i suoi giardini lungo il Tevere e 300 sesterzi a persona, che come sappiamo gli verranno dati proprio da Ottaviano, perché lui nelle res geste ce lo scrive, che sarà così. Ora, perché io ti ho detto che ti avevo fatto una sorpresa, caro Riccardo? Perché ho trovato un articolo molto interessante per non parlare di Cesare, perché alla fine questa è la serie dedicata a Ottaviano e quindi quello che ci interessa è la loro unione, no? Ho trovato un articolo molto interessante, che poi vi dirò quando citeremo le fonti, che ci dice, che si chiama Augusto e l'eredità di Cesare, che serve per capire ma in che modo differiscono, perché? Perché è molto confuso, no, il discorso che si fa spesso quando si studia, diciamo anche quando tra noi, quando studiamo storia a scuola o quant'altro, è molto difficile capire quali sono le vere differenze, le reali differenze tra Cesare e Augusto, perché per esempio Svetonio, no, considera Giulio Cesare il primo imperatore, fondamentalmente il primo Cesare di Roma, mentre invece la storiografia comunemente fa partire l'impero da Augusto e non da Cesare. Quali sono queste differenze? E c'è una lunga storiografia che parte sin dall'Ottocento, perché il primo a parlarne è Theodor Mommsen, che codifica l'incolmabile abisso tra Cesare e Augusto. Ci dice che il primo era l'individuo cosmico storico di Hegel, addirittura si va a parlare anche di filosofia.
Sì, era quel,
no,
periodo in cui era tutto mischiato. No?
Eh sì, era quel periodo in cui insomma si facevano queste cose, che aveva concepito e delineato la monarchia democratica e militare, che poi in realtà veramente verrà attuata soltanto 2 secoli dopo dai Severi. Mentre invece il secondo era l'autore di un compromesso col Senato che Mommsen denominò addirittura diarchia, quindi praticamente un regno di 2, in un certo senso. Alla fine, successivamente, addirittura si allarga ancora di più, perché per esempio c'è Rice Holmes che vede in Cesare un conquistatore delle Gallie, l'invasore della Britannia, quindi uno proiettato verso l'esterno della Respubblica, mentre invece vede Augusto come il costruttore di una nuova struttura politica, addirittura lo chiama The Architect of the Roman Empire. Quindi comunque proprio una cosa diversa, no? Uno che pensa all'interno e l'altro che invece è proiettato verso il fuori. Poi c'è, insomma, c'è un altro Maier che ci dice che contrappone la monarchia di Cesare al principato come due soluzioni diverse e inconciliabili. Peraltro sull'idea di Mommsen, e praticamente sostituisce, per Mommsen Augusto si è rifatto alle idee ciceroniane. Lo so che questa cosa ti farà venire il brivido, però effettivamente un fondo di verità esiste. Comunque, in realtà quest'altro storico lo sostituisce con Pompeo, come invece il Pompeo fu il modello di Augusto. Addirittura poi le cose vanno avanti. Comunque, in generale, la storiografia tende a vedere che il modello vero su cui Augusto sistema il suo principato è da trovare tra i nemici di Cesare più che da Cesare stesso. E infatti poi nel Novecento comincia tutta una disamina che però si basa sul fatto che questi storici sono spesso estimatori di Cesare o estimatori di Augusto, quindi chi è estimatore di Augusto ha un'avversione per Cesare e quindi ci dice che addirittura Cesare è un eroe, capito, rivolto al passato, immerso in una crisi senza progetti alternativi, di cui invece soltanto Augusto trova una soluzione, addirittura per problemi che Cesare non si era neanche mai posto, capito? Non si era neanche mai fatto. Quindi siamo proprio, no, a livello di lui non mi piace, lui sì, quindi è tutto lui e niente gli altri. D'altro canto, però, sempre nello stesso periodo, c'è chi, come Saim, che invece ha una disistima per il buon Augusto, ci dice che è un parvenu sociale che era capace di sostituire soltanto con la violenza un'ottima classe dirigente, quella repubblicana, con una nuova elite avida, arrogante e senza valori, e che quindi faceva lo stesso risultato di Cesare, però in un altro modo, no? E quindi solo Augusto praticamente aveva distrutto un sistema politico-sociale, ovvero quello della nobilitas repubblicana, e invece Cesare, che era un vero patrizio del tempo, era appartenuto il tutto e per tutto a questa nobilitas, e quindi è stato Augusto a sostituire con la monarchia quello che invece Cesare stava cercando di mantenere unito. Comunque, come vedi, le sfide, no, poi vanno avanti, perché poi c'è uno storico francese che invece ci dice che la differenza è semplicemente tra il modo in cui hanno fatto una monarchia, mentre Cesare guardava più a una dimensione prima etrusca, ma poi soprattutto ellenistica, quindi era presentato come il vero fondatore dell'impero romano, e mentre invece Augusto era più italocentrico, era più legato alle tradizioni. E quindi, come vedi, lo studio, no, è sempre più avanti, e si arriva a cercare di capire dov'è la base, no, di questa divergenza. E si arriva fino a periodi più o meno recenti, cioè tra l'88 e il 2001, con delle monografie che riaprono il dibattito su Cesare, alle concezioni monarchiche, no, no, che non erano estranee alla tradizione romana. Quindi, alla fine, per esempio, si presuppone che Cesare avesse un qualche progetto di riforma. Lo stesso autore di questo articolo ci dice che insomma, ha cercato di insistere sul ruolo della religione di Cesare all'interno del suo modo di conservare la Respubblica, e in un modo in cui, per esempio, lo intendevano sia i Gracchi prima, ma poi anche le élite italiche, no? Di cui lui era stato comunque un grande alleato. Adesso il discorso è questo. Quello che c'è da capire è in che modo, no? Che relazione c'è tra la concezione monarchica che aveva Cesare e quella di Augusto, le relazioni, no? E comunque alla fine, quale relazione c'è tra il conservatorismo di Cesare e quello di Augusto? Perché tutti e due si ritengono, no? Coloro che hanno riportato la Repubblica al funzionamento che aveva prima delle guerre civili di cui sono stati partecipi o che hanno comunque vissuto. Ora, l'opinione prevalente quindi è che c'è questa discontinuità, ed in questo è tutto per tutto, il fondatore del Principato è Augusto e non è Cesare, quindi la storiografia come la conosciamo noi. Però a questo punto c'è da dire che questa discontinuità c'è però soltanto da un certo punto. Perché? Perché soprattutto all'inizio, quando doveva costruirsi una figura, in realtà lui è l'erede di Cesare. Il suo nome, il fatto che sul testamento gli si accettasse il fatto di avere, no, di prendere il nome di Cesare, lui lo gioca e come a suo favore, perché come erede di Cesare ha la fedeltà di molti soldati, ha la possibilità di costruire un esercito con i soldi suoi, che sono anche quelli ereditati, ha la possibilità di soddisfare il testamento di Cesare e quindi dare i soldi al popolo che ovviamente lo sostiene. Ovviamente si prende l'alleanza di alcune figure, no, dei cesariani che lo volevano insomma, come loro campione, magari contro Antonio, che invece era un po' più testa calda, era un po' più a modo suo, e che invece in quel periodo lo stava facendo da padrone, perché ovviamente i soldati veri e propri, insomma, Antonio ha combattuto con loro, quindi è ovvio che si segue Antonio e non un giovincello. Però poi a un certo punto, quando poi, no, insomma, conquista il potere, e soprattutto ci sono 40 anni, no, di principale, quando lui poi vince tutta la guerra civile con Antonio e tutta la situazione, ci sono più di 40 anni in cui praticamente si allontana invece dall'eredità di Cesare, e avrebbe realizzato questo compromesso, no, tra una monarchia e invece il mantenere quello status quo di repubblica, no? Che gli è stato sempre attestato, no? Tanto che quando si parla, no, all'università soprattutto della storia romana, l'impero romano si scinde in due parti, il principato e il dominato, cioè l'imperatore vero e proprio sarà successivo. Sarà di un'epoca, insomma, attorno al terzo, al quarto e poi al quinto secolo, mentre invece tutti quelli che arriveranno prima, fino a un certo punto della storia imperiale romana, saranno i primi tra i vari e non un dominus, un signore. E questo lo si deve chiaramente a Ottaviano. E quando ti parlavo del fatto, no, che alcuni storici ci dicono che lui avesse come modello Cicerone, e non è così campato per aria. Perché? Perché ovviamente Cicerone aveva nei suoi scritti parlato di un princeps che dovesse essere, no, la guida per tutta la classe senatoria, che insomma, tutto il mondo repubblicano dovesse guardare a questo personaggio come a un esempio da seguire, ma che questo non fosse mai veramente il capo. E tutto il cammino, no, che poi successivamente vedremo, tutte le varie i vari poteri che assumerà, tendono proprio a questo, a far vedere che lui è la figura che restaura la Repubblica, però è sempre, comunque, a conti fatti, è il capo, è il numero uno. E questa cosa piano piano sancisce una frattura tra l'eredità di suo padre e lui, perché lui creerà qualcosa di nuovo. E questo ovviamente è una cosa super lunga, però mi concentro su due cose che mi fanno molto ridere e pensare, no? Una l'abbiamo già detta, è ovviamente la differenza tra la vita sentimentale o comunque relazionale abbastanza dissoluta di Cesare, con addirittura questa relazione con la regina straniera che ha dato un figlio che lui ha riconosciuto, e invece il fatto di Augusto che si sposa e sta 52 anni con la stessa donna. 52. Che comunque non è proprio, no? Così semplice. In più il discorso del testamento politico che è pubblico, cioè le res geste sono null'altro che un testamento politico, cioè lui dice: io ho fatto tutto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, questa memoria è nelle mani del Senato, perché così dopo la mia morte potrà decidere se io sono da elevare, no? Quindi un'apoteosi per me, oppure la damnatio. Guardate le mie azioni e decidete voi. Quindi è un modo, no, come un altro, per dire: sì, ho fatto quello che mi pareva, fondamentalmente. Però l'ho fatto sempre in nome della Repubblica, e quindi mi rimetto a voi nel momento più importante. Un altro, e con qui concludo, giuro, non vi tedio ulteriormente, un altro fattore è l'eredità di Cesare, dalla propaganda, da tutta quella macchina culturale, no, che a un certo punto della sua storia, cioè, Augusto ha avuto intorno a sé, com'è trattato? Allora, Virgilio lo nomina una volta e una sola nel sesto libro dell'Eneide. e solo come divino padre di Augusto. Punto. E basta. Poi, Properzio lo nomina 4 volte, ne riconosce la grandezza, ma dice che Caio Mario è meglio. Quindi addirittura è il parente ancora prima, no? Poi addirittura è di fatto assente nella produzione poetica di Orazio. La storiografia, che comincia effettivamente con un cesariano che è Asinio Pollione, però finisce poi con una ricca produzione di nostalgici repubblicani, quindi Livio addirittura verrà definito da Augusto stesso un pompeiano, quindi del tutto, no, nemico tra virgolette di Cesare. E quindi sulla stessa linea poi successivamente ci sarà addirittura Seneca il Vecchio. E a quel punto, insomma, l'unico poi effettivamente che ne parla in un modo più importante fu Ovidio, dai fasti alla comparazione finale delle Metamorfosi. Però sappiamo tutti che Ovidio farà una brutta fine, quindi non è proprio il massimo a cui aspirare, no, per il buon Cesare, ecco. Addirittura Augusto stesso, quando racconterà, insomma, quando scriverà delle sue cose, avrà addirittura buone parole per Catone, il famoso Catone Luticense, che poi invece era stato un grosso avversario politico di Cesare, che addirittura ne aveva scritto, no, un anticato, cioè qualcosa proprio contro di Catone. Soprattutto le res geste nascono anche in controtendenza assoluta con il fatto che Cesare, soprattutto in età giovane, scriveva poesie, che Augusto si è sempre ben guardato di fare, e che addirittura le insomma vengono nascoste, perché la poesia è troppo frivola, quindi non può essere che un grande discendente, un grande antenato, no, così importante di Ottaviano scrivesse poesie, si perdesse nelle poesie. Quindi tutto questo ci fa capire che sì, c'è stato un momento di congiunzione, però le due cose sono molto diverse e quindi sono due figure che vanno lette singolarmente, non si può farne un calderone unico. E con questo giuro che ho finito, vi ho tediato abbastanza.
No, no, è interessante in realtà come parallelismo, perché insomma sono due personaggi che si intrecciano molto.
Beh, sì, e che storiograficamente sono molto intrecciati, ma che poi alla fine effettivamente esistono grosse differenze, sì, che sì, spesso sì, e volentieri magari per velocità si evitano.
Chiaro, chiaro.
Si evitano di menzionare.
Va bene, allora diciamo che come prima puntata di introduttiva su appunto l'infanzia e i primi passi di Ottaviano, il contesto, ci siamo. Dalla prossima puntata entreremo un po' più nel vivo, perché insomma cominceremo a vedere la prima guerra con Antonio, in sostanza, quindi come si passa dalla gestione dell'eredità fino poi effettivamente allo scontro con quello che di fatto è il più potente uomo di Roma in quel momento, perché Antonio questo è stato sempre il braccio destro di Cesare, e quindi ovviamente è lui che si trova in una posizione avvantaggiata, diciamo, una posizione di poter dettare le carte. Vedremo che le cose andranno in maniera un po' diversa. Allora, noi vi lasciamo come al solito con qualche spunto da poter andare a guardare. Allora, oltre ovviamente, Costa, penso di parlare anche a tuo nome, La vita dei Cesari di Svetonio, di andarsi insomma a guardare.
Comunque, fa ridere, caro Riccardo, ma ho trovato, senza che ce lo siamo detti, abbiamo letto la stessa edizione, perché ho la prefazione fatta dalla stessa, sì, 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 dalla, sì, stessa, sì, professoressa.
sì, esatto. Beh, insomma, è una delle più comuni, però secondo me è fatta molto bene, ha il testo latino a fronte anche, quindi è interessante. Vabbè, poi c'è la guerra civile di Appiano, in realtà, anche se non è magari molto verticale, però vi dà una buona idea su quello che è accaduto. Io mi permetto di menzionare un libro che ho già menzionato, ma che ritengo insomma molto interessante se si vuole avere una panoramica del personaggio Augusto. Non è un libro di uno storico, in realtà è un libro di un giornalista, Antonio Spinosa. È un libro divulgativo, quindi non è un libro, diciamo, storico, nonostante abbia ovviamente un'appendice bibliografica di tutto rispetto, che si chiama Augusto il Grande Baro. Il Grande Baro perché lui fa un parallelismo sempre con Cesare, che lo chiama il grande giocatore, Augusto che lo chiama il Grande Baro, perché insomma c'è questa dicotomia tra i due personaggi. Secondo me è molto bello, non è un libro particolarmente lungo, sono circa un 200 pagine, ma molto interessante se volete avere una panoramica sul personaggio di Augusto.
Per me invece, come dicevo, c'è questo articolo che è presente all'interno del materiale per un convegno internazionale che si è tenuto nel 2009 qui in Italia, della Fondazione Niccolò Canussio. Questo convegno si chiamava Cesare, precursore o visionario? E al suo interno è presente questo articolo, Augusto, l'eredità di Cesare, scritto da Giuseppe Zecchini. L'ho ritenuto subito molto interessante e mi è parso giusto fare questo discorso anziché raccontarvi di nuovo tutto quello che ha
Certo.
fatto Cesare, cosa che faremo l'anno prossimo.
Giusto, giusto, ci sta. Va bene, allora io direi che per oggi è tutto. Vi ricordiamo innanzitutto di seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, per seguire tutti quanti gli sviluppi di questa nuova serie. Di seguirci su Spotify, Apple Podcast, la vostra app di podcasting preferita se non l'avete ancora fatto. Ovviamente abbiamo un canale Patreon in cui a breve, tra l'altro, uscirà il contenuto esclusivo per i nostri Patreon. Quindi, insomma, se lo state aspettando, sappiate che a breve ve lo ritroverete. Pubblichiamo di norma un episodio extra al mese relativo alla serie che stiamo affrontando in quel momento. Ogni tanto diamo anche piccoli altri contenuti online. Ci sono insomma anche merchandising e altre piccole cose che avete in cambio per sostenerci. Andate a dare un'occhiata sulla pagina Patreon, trovate il link in descrizione. Altro link che trovate in descrizione è al libro I giorni della spada, di cui insomma abbiamo appena concluso la serie. Andatevi a recuperare gli episodi se non l'avete ancora fatto, che sono appunto i libri, la raccolta di racconti scritta da Costantino, molto interessante. Andatevela a vedere e insomma, se vi fa piacere, è anche un modo per sostenere quello che facciamo. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia
Come la birra,
non
non
annoia
annoia mai.
mai.